Siamo arrivati alla quarta festa, come abbiamo già cominciato le altre feste, ecco, vogliamo fare un brevissimo riepilogo. Abbiamo cominciato le feste solenni che Israele doveva festeggiare, feste solenni che Dio ha dato al popolo di Israele affinché le festeggiasse e le celebrasse. E abbiamo visto che ne sono sette, in Levitico capitolo 23 noi vediamo la cronologia di queste feste. E naturalmente, ecco, sono proprio in ordine cronologico, questo è molto importante, come ci vengono descritte hanno un significato. Abbiamo già detto che queste feste sono feste che non solo hanno un carattere storico ma hanno anche un carattere profetico, ci parlano in modo particolare dell'opera di Cristo, ci esortano anche a vivere una vita come Dio vuole che noi la viviamo, no? E la prima festa che abbiamo visto è proprio quella della Pasqua. Quando andiamo a leggere nel Levitico 23, naturalmente troviamo anche il sabato come festa, ma sappiamo che il sabato era una di quelle feste che ogni settimana veniva ricordata, celebrata davanti al Signore. Ma in modo particolare nel Levitico 23 vengono esposte queste sette feste. Abbiamo già trattato la prima festa, che è quella della Pasqua, e abbiamo detto che in poche parole, ecco, la centralità di questa festa della Pasqua cos'era? Era l'agnello che veniva sacrificato, dove comunque per mezzo di questo agnello il popolo di Israele ha sperimentato che cosa? La salvezza, la liberazione. Ed è molto straordinario, come abbiamo visto, che queste feste non ci parlano solamente di qualcosa del passato, ma hanno un valore importante, hanno un valore eterno. Eterno cosa vuol dire? Vuol dire che non hanno né passato, cioè non si fermano, non sono circoscritte nel passato o solo nel presente o solo nel futuro, ma hanno un valore a 360 gradi, un valore eterno. Perché diciamo questo? Perché? Perché con la Pasqua non solo ci parla di un agnello sacrificato che ha permesso che Israele venisse liberato, ma quella Pasqua, vista nel Nuovo Testamento, ci parla della persona di Cristo Gesù. In 1 Corinzi capitolo 5, versetto 7, noi vediamo che Cristo è la nostra Pasqua. L'Apostolo Paolo ripete proprio questa verità. Cristo è la nostra Pasqua. Allora, la festa ebraica della Pasqua di cosa parlava? La festa della Pasqua ci parlava e parlava al popolo di Israele proprio della morte di Cristo, dove in quella morte noi abbiamo avuto la liberazione. Ecco perché poi Giovanni, quando parla, dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Lo chiama proprio l'agnello, perché la salvezza si ottiene solamente attraverso l'agnello. E non è un caso il fatto che la Pasqua sia una delle prime feste. Perché? Perché noi possiamo fare quello che vogliamo. Possiamo mettere tutta la nostra concentrazione, la nostra attenzione, il nostro impegno nel mettere in pratica la parola di Dio, ad esempio, no? Ma se una persona non sperimenta personalmente la Pasqua, cioè se non abbraccia la persona di Cristo Gesù, se non mette la propria fede in Cristo Gesù, beh, tutte le altre feste non hanno valore. La seconda festa che poi abbiamo trattato è la festa dei pani azimi, cioè pani senza lievito. Anche qua abbiamo visto un altro aspetto importante, una festa che ci parla proprio della separazione, là dove il popolo di Israele doveva separarsi completamente dal lievito. Abbiamo potuto vedere che il lievito nella parola di Dio spesso ci parla di che cosa? Ci parla del peccato. Il lievito ci parla del peccato e Israele aveva ricevuto un comandamento da Dio: separatevi dal lievito. La scrittura ci insegna a separarci da ogni forma di lievito, da ogni forma di peccato. Ed è straordinario perché? Perché la festa degli azimi ci parla della persona di Cristo. Cristo che ha avuto e venuto sulla terra senza peccato, una vita separata dal peccato. Ed è bello vedere che i pani azimi sono stati il nutrimento del popolo. Non è un'offerta che viene fatta a Dio, questo lo vedremo poi sicuramente questa sera, non è un'offerta che viene fatta a Dio, ma i pani azimi è qualcosa che è il popolo, è il nutrimento per il popolo. E abbiamo visto come nel Nuovo Testamento Gesù, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, cosa dice? Ecco, voi dovete mangiare della mia carne, io sono il pane della vita. Allora ci rendiamo conto come la salvezza non è qualcosa solamente che noi dobbiamo leggere o dobbiamo frequentare o dobbiamo magari conoscere. La salvezza è qualcosa che noi dobbiamo gustare, dobbiamo nutrirci. Gesù dice: chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non sarà mai salvato. Allora vediamo questo aspetto molto importante, i pani azimi. Però nello stesso tempo, vedete, queste feste ci esortano. Perché? Ci esortano anche noi a separarci dal peccato. L'Apostolo Paolo, sempre in 1 Corinzi capitolo 5, noi vediamo che proprio esorta la Chiesa a dire separiamoci dal lievito, dalla malvagità, dalla malizia, eccetera, ma piuttosto avviciniamoci al Signore con purezza. Ci chiama proprio anche la separazione a noi come credenti. E vediamo anche un altro aspetto importante, come la santificazione può avvenire solamente se c'è stata prima la Pasqua, cioè la salvezza. Se non c'è salvezza, allora non potremo mai ottenere una separazione da quelli che sono i peccati che ci circondano. Poi un altro aspetto che abbiamo visto la volta scorsa è la terza festa, che è quella delle primizie. E abbiamo detto che la festa delle primizie era proprio una festa che seguiva, erano un po' seguite la Pasqua, gli azimi e le primizie, erano un po' tre feste concatenate, molto vicine, una dietro l'altra, no? E nella festa delle primizie c'era proprio l'offerta al Signore di che cosa? Della primizia del raccolto. Troviamo nella vecchia riveduta che si parla di mannella, cioè una manciata di quella che era l'orzo, la prima raccolta. E la prima raccolta sono le cose migliori, è vero? E le cose migliori andavano date al Signore. Ma non solo. La mannella di cosa ci parla? Sempre vista nel Nuovo Testamento, in 1 Corinzi capitolo 15, cosa vediamo? Che ci parlano della persona di Cristo, primizia di colui che è risorto, e poi tutti gli altri risorgeranno. Abbiamo visto come è importante, cari fratelli, la parola di Dio sottolinea questo messaggio della resurrezione di Cristo, un messaggio che era la centralità degli apostoli, del messaggio degli apostoli, e che deve essere oggi la centralità del messaggio. Noi possiamo fare quello che vogliamo, possiamo credere in tutto quello che vogliamo, ma se non crediamo nella resurrezione, o meglio ancora, se Cristo non fosse risorto, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi, allora tutto quello che facciamo, tutto quello che diciamo, tutta la nostra fede sarebbe vana, vuota, non ci sarebbe niente. Allora vedete com'è importante, proprio tutto cronologicamente. Troviamo la Pasqua, la redenzione, troviamo i pani azimi, la santificazione, la separazione, poi vediamo subito la primizia che è la resurrezione. Questa sera invece tratteremo una quarta festa. Allora, abbiamo detto le volte precedenti che in poche parole Israele almeno tre volte all'anno doveva andare a Gerusalemme, nel luogo che Dio ha stabilito, per festeggiare le feste in onore dell'Eterno. E c'erano tre feste principali, di cui una era la Pasqua, ma come abbiamo potuto vedere, gli azimi e la primizia erano molto legati, perciò nello stesso tempo, quando andavano a festeggiare la Pasqua in Israele, a Gerusalemme, festeggiavano anche le altre due feste. Poi c'è una seconda festa principale, che è quella che vedremo questa sera, che è proprio la festa della Pentecoste. E anche qua il popolo di Israele andava a Gerusalemme per festeggiare questa festa. E la terza festa principale era quella delle capanne, che anche lei comunque era concatenata alla festa delle trombe e alla festa delle espiazioni. Però questa sera vedremo questa seconda festa. Allora, vogliamo leggere in Levitico capitolo 23, Levitico 23, dal versetto 15. Dall'indomani del sabato, dal giorno che avrete portato l'offerta agitata del fascio di spighe, conterete 7 settimane intere. Conterete 50 giorni fino all'indomani del settimo sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione. Porterete dai luoghi dove abiterete 2 pani per un'offerta agitata, i quali saranno di 2 decimi di un'efa di fior di farina e cotti con lievito. Sono le primizie offerte al Signore. Con quei pani offrirete 7 agnelli dell'anno, senza difetto, un toro e 2 montoni, che saranno un olocausto al Signore, insieme alla loro oblazione e alle loro libazioni. Sarà un sacrificio consumato dal fuoco, di profumo soave per il Signore. E offrirete un capro come sacrificio per il peccato e 2 agnelli dell'anno come sacrificio di riconoscenza. Il sacerdote offrirà gli agnelli con il pane delle primizie, come offerta agitata davanti al Signore. Tanto i pani quanto i 2 agnelli consacrati al Signore apparterranno al sacerdote. In quel medesimo giorno proclamerete la festa e avrete una santa convocazione. Non farete nessun lavoro ordinario, è una legge perenne di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete. Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non metterai fino ai margini il tuo campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta. Lo lascerai per il povero e per lo straniero. Io sono il Signore, il vostro Dio. Amen. Allora, una cosa importante che dobbiamo fare è un chiarimento, no? Quando leggiamo nella parola di Dio non dobbiamo fare confusione. Quando si parla di questa festa, la festa della Pentecoste, a noi ci viene facile localizzarla nel Nuovo Testamento, capire che si sta parlando di questa festa, ma quando si legge nell'Antico Testamento magari possiamo fare un po' di confusione. Perché? Perché viene chiamata in diversi modi. E questo è molto bello, no? Ad esempio viene chiamata la festa delle settimane. E ogni modo che veniva chiamata dagli ebrei aveva un significato, non è che veniva chiamata così a proprio piacimento, ma c'era un motivo. Ad esempio, in Numeri capitolo 28-26, non leggiamo, Deuteronomio capitolo 16, versetto 10 ed altri passi della scrittura, viene chiamata la festa delle settimane. Perché? Perché comunque si contavano sette settimane, abbiamo letto. Le sette settimane venivano contate da quando? Si cominciavano a contare queste sette settimane dal giorno della primizia, cioè quando veniva offerta la mannella. Da quel giorno venivano contate sette settimane. Da qui nasce, che cosa? La festa delle settimane. Poi non solo, vediamo che veniva chiamata anche delle primizie o della mietitura, in Esodo 23, 34, Numeri 28, viene chiamata la festa delle primizie o della mietitura. Le prime volte magari uno che non è pratico dall'Antico Testamento cosa fa? Legge la festa delle primizie e comincia a fare confusione. Ma allora qual è la festa delle primizie? Quella subito dopo gli azimi o quella che comincia 50 giorni dopo? Beh, è interessante, perché viene chiamata anche questa la festa delle primizie? Perché comunque, come abbiamo letto nel testo di Levitico 23, dice che venivano offerti due pani come primizia davanti all'Eterno. E questo è bello. C'era un'offerta di primizia, questi due pani che venivano offerti erano una primizia che veniva portata al Signore, all'Eterno. E poi dice anche mietitura, un altro nome. Perché della mietitura? Perché nella primizia, subito dopo gli azimi, scusate questo giro di parole, però spero che riuscite a seguirmi, nella primizia degli azimi cosa vediamo? La prima raccolta, e abbiamo detto che la raccolta dell'orzo. Dopodiché cominciavano a raccogliere, a mietere, e qui ci troviamo nella festa della Pentecoste, che cosa succede? Finisce la mietitura del frumento, del grano. Allora viene chiamata anche la festa della mietitura. È bello vedere come nel testo di Levitico sottolinea molto l'aspetto di quello che è la mietitura, di non raccogliere tutto ma di lasciare anche i poveri, di portare questi due pani come primizia, quella del raccolto, di portarla all'Eterno, cosa che non fanno ad esempio in Numeri e in Levitico, no? Anche questa è una cosa molto interessante da vedere. E poi in un terzo modo che veniva chiamata è anche la festa delle Pentecoste. Noi la conosciamo come la festa della Pentecoste. Nel Nuovo Testamento, in Atti capitolo 2, anche in Prima Corinzi, l'Apostolo Paolo parla della Pentecoste, no? Dice, ecco, rimarrò ad Efeso fino alla Pentecoste. In Atti 2 invece ci troviamo proprio davanti a questa festa chiamata la Pentecoste. Perché? Perché dal greco significa proprio Pentecoste, significano 50 giorni. Ed è bello perché qualcuno potrebbe dire, scusa, allora perché settimane? Perché se si contano 70 settimane, quando vi mettete a leggere, io devo dire che 70 settimane, siamo andati un po' avanti. Quando si parla di 7 settimane, è bello vedere che la scrittura ci dice, ecco, ci saranno, conterete 7 settimane dal giorno della primizia, più 1. È molto bello questo. 7 per 7, 49, 49 più 1 fa 50. Ed è bello perché? Perché questa festa si comincia a contare dal giorno della primizia degli azimi, che è il primo giorno dopo il sabato, la domenica, e si parla della resurrezione di Cristo. Cristo che risorge la domenica. E poi si arrivano a contare 7 settimane più 1, che è il giorno dopo il sabato. Ancora ci ritroviamo davanti alla domenica, la primizia. È una festa che quando la studiavo dicevo, oh, ma sta festa veramente sconvolge un po' tutto in Israele, no? Di solito Israele è sempre concentrato su sabato, però già cominciamo a vedere due feste che sono concentrate sulla domenica mattina. C'è la primizia, ci ricordano in modo particolare questa, come possiamo dire, questo aspetto nuovo che Cristo, per mezzo di Cristo abbiamo avuto, no? Questa vivificazione nella persona di Gesù Cristo. E allora vediamo un attimino, cos'è questa festa delle primizie per Israele? Cos'era per Israele? È interessante che vengono date delle descrizioni molto dettagliate. Io ho messo un po' a confronto quello che dice in Levitico, come viene descritta poi nel Libro dei Numeri e come viene descritta in Deuteronomio. E credo che sia molto importante per avere un aspetto, come posso dire, per comprendere la pienezza di questa festa, non dobbiamo fermarci solamente al Levitico, ma la dobbiamo guardare in tutti gli aspetti. Perché? Perché sono molto importanti gli aspetti. Se noi guardiamo solamente, come posso dire, se la guardiamo solamente come una festa rivolta a Israele, allora possiamo pure dire, vabbè, mamma mia quante cose pesanti che ci sono, valle a mettere tutto in pratica, non si capisce niente. Ma quando noi cominciamo a vedere in Levitico, in Numeri, in Deuteronomio, tutti quelli che sono gli aspetti che la parola di Dio, che lo Spirito Santo ci sta comunicando, ci rendiamo conto che evidentemente ci vuole dare proprio una completezza di questa festa e vuole proprio farci capire quello che era la verità, il messaggio che il Signore voleva esprimere attraverso questa festa. Abbiamo visto Israele, in Deuteronomio viene detto che Israele doveva festeggiare questa festa come una nuova oblazione. Troviamo in questa festa dei termini come oblazione, libazione, olocausto. Credo che tutti voi lo sapete, però lo voglio ripetere, no? Noi sappiamo che l'olocausto era il sacrificio degli animali. Ecco, questo si chiamava olocausto, lo troviamo soprattutto nei primi capitoli del Levitico. Poi vediamo che l'oblazione era l'offerta delle primizie della terra, perciò troviamo spesso fior di farina che venivano offerte al Signore. E poi troviamo libazione, che erano ad esempio il vino, l'olio ed altre cose che venivano offerte, comunque offerte liquide che venivano offerte, date al Signore. Perciò vediamo che viene detto proprio in Deuteronomio, attenzione, questa è una festa, è una nuova oblazione. Israele doveva stare molto attento a fare che cosa? A portare le primizie del paese. Se ci fate caso e fate una lettura, e vi consiglio nelle vostre case, mettere insieme tutti i passi, sia quello del Levitico, Deuteronomio e Numeri, voi vedrete come il Levitico si sofferma molto sul pane, sulla mietitura. Io mi sono chiesto perché. Il Levitico parla, ed è l'unico che parla di questo, sottolineando in modo particolare, attenzione, voi dovete portare dal vostro paese dove voi abitate le primizie a Dio. E queste primizie cosa sono? Sono due pani e li dovete portare al sacerdote e il sacerdote li offrirà, li agiterà davanti all'Eterno. Poi non solo, sta dicendo, oltre a questi due pani, naturalmente devono essere con lievito, e non solo devono essere con lievito, devono essere cotti e poi devono essere offerti con 7 agnelli, 2 tori, montoni, eccetera. E attenzione, vediamo ancora che questa festa, in questa festa non ci doveva essere solamente un'offerta di quelle che sono le primizie, ma era importante in questa festa anche portare dei sacrifici. Troviamo un capo espiatorio, un capro come sacrificio per il peccato da parte dell'offerente. Guardate, è tutto ordinato, Non lascia niente la parola. L'offerta di primizie, poi dice attenzione, portate l'offerta per il vostro peccato e poi dice ancora 2 agnelli dell'anno come sacrificio di riconoscenza. Tutto questo ci vuole dare delle indicazioni chiare. Israele sapeva cosa doveva fare in quel momento. In questa festa delle primizie era pronto, andava pronto a Gerusalemme per adorare il Signore in questo modo. È il Signore che detta le leggi, questo è molto importante, vedete? Non è Israele che a un certo punto decide e dice ma senti, aspetta un attimo, questa festa la voglio festeggiare così. Dobbiamo essere chiari, la parola è chiara. La parola non ci insegna a dire senti, l'importante è che venga la mia presenza, poi vieni come vuoi, non mi interessa. No. Con Dio non si scherza. Questo ci parla anche dell'aspetto della salvezza, ci parla dell'aspetto dell'adorazione. Molte persone pensano di poter andare a Dio come vogliono. Non era anche questo il nostro pensiero? È vero? Anche questo era il nostro pensiero. Mi rattrista, mi dispiace vedere a volte delle persone che veramente vivono la situazione che una volta vivevo io. Quante persone dicono, no ma io comunque vado sempre in chiesa, no ma io comunque leggo sempre la Bibbia, no ma io comunque, ma la tua vita è stata cambiata? Perché vedete la Pasqua in queste feste ci parla proprio di questo, un cambiamento di vita, un cambiamento di identità, da schiavi liberi, c'è un cambiamento di identità completa. Ed è il Signore che detta le leggi. Il popolo di Israele doveva stare attento. Non è un caso che questa festa viene ripetuta poi in Levitico, in Deuteronomio, Levitico, Deuteronomio, Numeri, Deuteronomio. Non è un caso. Israele doveva attenersi a tutto questo. E vediamo perché, mi sono chiesto, il Deuteronomio si è concentrato un po' su questa offerta, sulla mietitura. Beh, il libro del Deuteronomio ci parla della santità. È vero? Ci parla della santità. Nel libro del Levitico vediamo spesso molti sacrifici, tanto sangue che viene versato, è vero? Tanti sacrifici per il peccato, per gli errori, molti sacrifici di espiazione. Ci parla proprio della santità. È bello quando una persona mi dice: Leo, ho cominciato a leggere la Bibbia e ho cominciato dall'Antico Testamento, ve l'ho detto già, no? Però mi piace, mi è piaciuta molto questa frase. E ho detto: ma no, Bruno, ho detto l'Antico Testamento, ho detto sicuramente ti perderai. Ho detto: comincia da nuovo, no? Dici: no, no, Leo, voglio cominciare così. Ho detto: va bene, leggi, se hai un cuore sincero, ho detto leggi, perché no? Ed è bello che un giorno è venuto tutto spaventato quando ha letto il libro del Levitico. E mi dice: mamma mia, Leo, che è successo, Bruno? Oh, con Dio non si scherza proprio. Ho detto: perché? Dio è santo. Ed è vero. E io ho ringraziato il Signore, ho detto: Signore, è proprio vero. Guarda, buono, quando un cuore sincero capisce la verità centrale. Quest'uomo ha capito la santità di Dio. Il libro del Levitico ci parla della santità di Dio. E allora nello stesso tempo vediamo però delle offerte delle primizie, no? Le offerte delle primizie, qui due pani che troviamo, di chi ci parlano? Non ci parlano di Cristo come nella festa degli azimi, separato dal peccato. Gli azimi servivano di nutrimento al popolo. Cristo è la salvezza delle persone. Bisogna mangiare Cristo, è vero? Questo ci insegna il Nuovo Testamento. Ma i due pani di chi ci parlano? I due pani ci parlano dei due popoli, ci parlano di noi, cioè ci parlano dei giudei e dei gentili, poi lo vedremo più in là. Che attenzione, non servono di nutrimento per i giudei che andavano a festeggiare la festa a Gerusalemme, ma a chi servono? Vanno dati al sacerdote che li agiterà davanti all'Eterno. E questo è un aspetto importante. Allora se questi due pani ci parlano di noi, ecco perché allora il libro del Levitico ci parla della santità e sottolinea l'aspetto delle primizie. Noi dobbiamo camminare con santità. Noi dobbiamo presentarci davanti all'Eterno. Noi dobbiamo essere un profumo di odor soave davanti all'Eterno. E allora, ecco, andando avanti ancora, vedendo proprio la festa per Israele, vediamo ad esempio i numeri. Ancora nel libro dei numeri, naturalmente non andiamo a leggere, però il capitolo 28, versetti 26 a 31, anche qua vediamo che il libro dei numeri non si concentra assolutamente, ad esempio, sulla mietitura e nemmeno sui pani, ma si concentra piuttosto sui sacrifici. Dice, sì, questa è una nuova oblazione davanti all'Eterno, però si concentra molto sui sacrifici. E noi sappiamo che il libro del Levitico ci parla proprio del cammino, è vero? Di questo popolo che cammina davanti al Signore. E vediamo come nel libro del Levitico il Signore vuole proprio sottolineare la solennità della festa, perché si parla sempre di sacrificio per il peccato, e comunque attenzione, questi sacrifici che voi farete in questa festa non vanno a sostituire i sacrifici quotidiani che voi farete, ma vanno aggiunti agli altri sacrifici. Cioè vediamo proprio che parla di questo. Davanti alla presenza di Dio, attenzione, abbiamo bisogno veramente di ricordarci di quel sangue. Mi fa capire come veramente Dio voleva comunicare al popolo di Israele: attenzione, voi non siete perfetti, voi avete bisogno di quel sacrificio. E noi oggi, come credenti, vediamo veramente la realizzazione di queste feste. Vediamo un sacrificio fatto una volta per sempre, che è quello di Cristo, no? Ma Israele invece continuava ancora a fare dei sacrifici. Allora vediamo, sottolinea proprio la solennità della festa nel libro dei numeri. Mentre poi vediamo nel libro del Deuteronomio un altro aspetto, e questo a me è piaciuto moltissimo, perché sono differenze molto belle. Nel libro del Deuteronomio, questo libro della ripetizione, della legge, è come se stesse portando al popolo di Israele questa festa, non come dei comandamenti. Se noi leggiamo il Levitico e il Deuteronomio, scusatemi, il Levitico e i Numeri, ci sembra quasi che il Signore stia dando tanti comandamenti, no? E sembra quasi che questa festa che ci vuole trasmettere è proprio un peso, una sofferenza. Mamma mia, quante attenzioni dobbiamo avere! Come bisogna stare attenti a questa festa! Ma nel libro del Deuteronomio ci viene descritta in un modo ancora più completo. Ecco la completezza di questi tre aspetti, no? sta dicendo che questa festa coinvolge tutto il nostro essere. Quando andate a leggere in Deuteronomio capitolo 16, vediamo tre imperativi che vengono sottolineati. Non sta dando tante descrizioni particolari, no? Di come deve essere fatte dei sacrifici e dei pani che devono essere offerti, ma piuttosto si concentra su un altro aspetto, questi tre imperativi. Celebrerai la festa delle settimane in nome dell'Eterno tuo Dio mediante offerte volontarie. Celebrerai, il primo imperativo, celebrerai. È un momento particolare dove tu ti devi raccogliere davanti al Signore, perché tu devi celebrare, e come devi celebrare? Con offerte volontarie. Straordinario questo rapporto meraviglioso. E io immagino e vedo davanti a me il popolo di Israele che andava a Gerusalemme a celebrare questa festa veramente con gioia. Il secondo imperativo che dice, ad esempio, ti rallegrerai in presenza del Signore tuo Dio, tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo servo, il levita, lo straniero, l'orfano, la vedova, che saranno in mezzo a te. Anche qua, un altro aspetto bellissimo. Per Israele era una festa di gioia, qui non c'è da piangere. Era una festa di gioia, una festa dove il popolo si rallegrava. Ed è bello perché questa gioia non era solamente del singolo, del capofamiglia o del marito, della moglie e basta, ma era una festa di gioia che veniva trasmessa a tutti coloro che stavano intorno. Si sta parlando proprio di una casa, si sta parlando della moglie, del nucleo familiare, di quelli che ti stanno intorno, dei servi, dei parenti. Tutti si devono rallegrare. È una festa che ti prende. Questo è il Vangelo. Il Vangelo non è qualcosa di astratto. Il Vangelo è qualcosa che predomina nella tua vita. È qualcosa che rallegra la tua vita. È qualcosa che troviamo veramente, che coinvolge tutto il nostro essere. E il terzo imperativo che dice in Deuteronomio: ti ricorderai che fossi schiavo in Egitto e osserverai queste leggi e le metterai in pratica. Un ricordo che porta all'adorazione. Ti ricorderai, il terzo imperativo. Eh sì. Ecco cos'era per Israele questa festa. Una festa straordinaria, dove Israele, dopo aver fatto questa raccolta, alla fine della mietitura, sente il bisogno di andare al Signore. Sì, il Signore dice: voi mi dovete portare, dovete venire e festeggiare questa festa. Ma Israele va lì con gioia. Perché? Perché comincia a vedere quelle che sono state le benedizioni che Dio ha dato nel raccolto. Benedizioni alle quali non può tacere, davanti alle quali non può tacere, ma deve dire: Signore, grazie. E come si presenta? Con grande gioia, con tutta la famiglia. Si vuole rallegrare. Ma questa festa, come tutte le altre feste, ha anche un significato per noi ed ha un'attuazione. Le prime quattro feste che abbiamo visto, la Pasqua, gli azimi, la primizia e anche questa, quella della Pentecoste, sono delle feste che si sono attuate, cioè in poche parole si sono adempiute. Quando si sono adempiute queste feste? Quando Gesù Cristo è venuto sulla terra e quando Gesù Cristo è risorto. Guardate, qui troviamo un messaggio molto importante che Israele non ha capito. Israele è rimasto cieco a questo messaggio, però mi sono detto, mentre riflettevo su questa affermazione, però ancora oggi molte persone sono cieche davanti a questo messaggio. Sono cieche davanti a quella croce. Come Israele ha detto: questo chi è? Chi è costui che è morto sulla croce? No, in mezzo ai malfattori l'hanno messo, si sono arrabbiati quando gli hanno messo la targhetta il re dei giudei. Non è il re dei giudei? Non è il nostro re? Ancora oggi ci sono persone che attraverso la loro condotta, attraverso la loro vita, stanno dicendo: anche noi non abbiamo capito niente come Israele. Israele era cieco davanti a queste feste, festeggiava queste feste, celebrava queste feste senza comprenderne il valore e il significato, la portata che esse avevano, il contenuto. Allora noi oggi come credenti comprendiamo il significato di queste feste, è vero? Perché vediamo l'attuazione, si sono attuate, si sono verificate, si sono adempiute nella persona di Gesù Cristo. Ma che valore hanno per noi? Beh, innanzitutto vediamo, abbiamo letto che per Israele era una nuova oblazione, ha sconvolto ogni cosa, anche per noi è una nuova oblazione. I primi giudei, che comunque sono anche la prima chiesa, sono quelli che si sono convertiti per prima, no? I primi giudei hanno vissuto una nuova, veramente una nuova oblazione. Perché? Perché nel libro degli Atti, vogliamo leggerlo, Atti capitolo 2, anzi leggiamo in Atti capitolo 1, vediamo qualcosa di nuovo. Io mi sono chiesto, va bene, tutte le altre feste abbiamo visto dei versetti chiari e specifici dove indicano la festa, delle feste che abbiamo visto, quella della Pasqua e così via. Ma quella della Pentecoste è stato un caso? Oppure la Bibbia ci afferma che la Pentecoste dell'Antico Testamento ci parlava della Pentecoste del Nuovo Testamento? Quando leggiamo in Atti capitolo 1, vediamo un versetto, versetto 3 e 4. Dice a un certo punto Luca, ai quali anche dopo, parlando dei discepoli, ai quali anche dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale gli disse: avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Poi nel versetto 8 dice: ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria fino all'estremità della terra. Una cosa che dicevo, ma perché Gesù, dopo che è andato in cielo, perché non è sceso subito lo Spirito Santo? Mi sono chiesto questo. Quella festa parlava di uno sconvolgimento, la festa delle settimane, della Pentecoste. E questo sconvolgimento oggi si doveva vedere, ma non subito dopo la risurrezione di Cristo. Sono passati 50 giorni. Vediamo che Gesù, nonostante stava con i suoi discepoli, non ha detto: adesso voi riceverete lo Spirito Santo. No. Qui dice che è stato 40 giorni con loro, dando degli insegnamenti. Perciò c'è stato lì. Ma non ha dato ancora lo Spirito Santo. Fino a quando poi Gesù sale completamente in cielo e scende lo Spirito Santo. Quando? Il 50° giorno. Atti capitolo 2, quando andiamo a leggere dal versetto 1, dice: quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuna di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Allora, la prima cosa, la prima verità che vediamo qual è? È la discesa dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo che entra nel cuore dei credenti. È molto bello. Di cosa ci parla noi oggi alla Pentecoste? Di quando lo Spirito Santo è entrato nella nostra vita. Qui vediamo proprio il nascere della Chiesa, un popolo completamente diverso. Oggi ci sono molte religioni in giro, è vero? E ci sono molti che cercano adepti, che partecipano alle loro religioni. Ma cosa dice Dio? Il cristianesimo non è una religione. È la vita di Dio nella vita dell'uomo. È bellissimo questo. Lo Spirito Santo che scende nel cuore delle persone. E qui nasce il popolo di Dio, la Chiesa. Ecco, nasce la Chiesa di Dio. E questo è bello. Perché diciamo una nuova oblazione? È stata una nuova oblazione. Non è mai accaduto questo nell'Antico Testamento. Qui dice, guardate come veramente ci sono dei paralleli vicini alla festa della Pentecoste dell'Antico Testamento. Dice, quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. E dice nell'Antico Testamento, voi celebrerete questa festa nel luogo che io ho stabilito. Dove erano queste persone? A Gerusalemme. E poi dice ancora un altro particolare, parallelo molto bello, no? E dice, voi dovete venire a Gerusalemme 3 volte all'anno, questa è una festa che dovete festeggiare. E noi vediamo, tutti, dice tra l'altro, tutti i maschi, in Deuteronomio capitolo 16, tutti i maschi di Israele devono recarsi a Gerusalemme per festeggiare questa festa. E qua vediamo proprio che dice tutti. Perché? Perché tutti coloro che avevano creduto hanno ricevuto lo Spirito Santo. Ecco perché accade qualcosa di nuovo. Lo Spirito Santo che entra nel cuore delle persone, ci troviamo di fronte a una nuova dispensazione, a un nuovo periodo, il periodo dello Spirito Santo. Questo è bellissimo. Nell'Antico Testamento possiamo ben vedere, no? Come lo Spirito Santo era, o meglio il Signore era per Israele. Poi vediamo quando Gesù è venuto sulla terra in Matteo capitolo 1, vediamo che il Signore era con noi, è vero? Ma adesso stiamo vedendo il Signore è in noi, è qualcosa di unico, è qualcosa di nuovo. Il popolo di Israele sapeva molto bene che lo Spirito Santo si trovava solamente o nei sacerdoti, o nei re, o nei profeti. Non era in tutti. Ma nel Nuovo Testamento vediamo che invece tutti coloro che ricevono, che credono in Gesù Cristo per fede, ricevono anche lo Spirito Santo. Ma questo è bello, ma come ricevere lo Spirito Santo, è vero? A volte quando si parla con persone che si reputano cristiani, quando si parla di Spirito Santo non si sa molto. Oppure qualcuno dice, ah sì, beh, come si fa a ricevere lo Spirito Santo? Vogliamo leggere in Efesini capitolo 1, versetto 13? Perché qualcuno, come ai tempi degli apostoli, pensava di poter comprare la potenza dello Spirito Santo, no? Se non mi sbaglio si chiamava Simone, quell'uomo che, vedendo i miracoli che facevano e la potenza che si manifestava attraverso gli apostoli, dice, ma come posso fare? Come posso fare anch'io le stesse cose? Come posso comprare io? E a volte le persone fanno questo, no? Invidio la tua fede, ma come posso comprarla? Vorrebbero quasi comprarla. Grazie a Dio. Non ha prezzo, non perché non vale nulla, ma perché nessuno la può comprare. In Efesini capitolo 1, versetto 13, l'Apostolo Paolo ci dice come poter avere lo Spirito Santo, come riceverlo. In lui voi pure, capitolo 1, versetto 13, in lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Quali sono? Tre tappe chiare. Dopo aver ascoltato, come? Non c'è bisogno di fare niente. Non ho capito. Come? Non devo mettere in pratica nessun sacramento. Sapete, i giudei erano molto concentrati su queste cose, no? Soprattutto i farisei. Ma Signore, io faccio, io dico, io vado là, io vado qua. La parola è chiara. Ha smantellato tutto, ecco perché è nuovo. Qui ci troviamo di fronte a una dimensione completamente opposta da quello che era il pensiero umano religioso delle persone. Possibile. Possibile che veramente tutto questo sia possibile ascoltando la parola della verità. Poi non solo, c'è una seconda tappa. Avendo creduto in Lui, credere. Naturalmente credere non significa solamente dire Dio c'è, non significa dirsi io sono un cristiano o altro genere, ma credere vuol dire mettere tutta la propria fiducia, non nei santi, nella religione, negli evangelici, ma in chi? Nella persona di Cristo Gesù. E questo apre la porta. Questa è la chiave che apre la porta del cuore e permette alla persona dello Spirito Santo di entrare nel nostro cuore. E lì possiamo vedere ancora questa dispensazione nella nostra vita, nel nostro piccolo. Lo Spirito Santo in noi, Dio in noi, qualcosa di molto straordinario. Ma è anche bello vedere come, perché questa nuova oblazione, io mi sono soffermato proprio su questa nuova, dicevo, non è a caso che nei video, che i numeri specifichi questa nuova. Nuova perché? Voi immaginate quello che era il pensiero di Israele. Israele diceva, noi siamo i migliori, nessuno è come noi, noi abbiamo tutto dalla nostra parte, noi abbiamo la legge, i padri, la salvezza viene da noi, noi siamo i migliori di tutti quanti, nessuno può essere paragonato a noi. Ma a un certo punto, quando arriva la Pentecoste, succede qualcosa che li ha sconvolti la vita. Perché? Perché lo Spirito Santo non solo è entrato nella loro vita che avevano creduto, ma lo Spirito Santo entrava nella vita anche dei gentili che credevano. Quando ad esempio leggiamo in Atti capitolo 10, no? Cornelio, cosa fa? Cosa dicono? Cioè, Pietro ha dovuto combattere, a dire, oh, guardate che come loro, come noi, anche loro ricevono lo Spirito Santo. Siamo tutti uguali adesso. Non esiste più razza, non esiste più sesso, non c'è qualcosa che ci separa. Ma chiunque crede, allora riceve lo Spirito Santo. È bellissimo questo. È straordinario. Ed ecco che qua, ecco perché diciamo che è nuova questa oblazione. Perché comincia a parlare di due pani. E come dicevo prima, i due pani non ci parlano della persona di Cristo, assolutamente, ma ci parlano di noi. E dice che questi due pani cosa hanno all'interno? Un'altra cosa che ha sconvolto sicuramente il popolo di Israele, che ha sconvolto anche me quando mi sono messo a studiare queste feste, no? Perché? Perché quando noi andiamo a leggere la festa degli azimi, troviamo veramente come Dio è puntiglioso nel dire, mi raccomando, non è che non deve stare sulle vostre tavole, non è che non deve stare nella vostra cucina, non deve stare nel vostro paese il lievito, dovete completamente separarvi dal lievito. E adesso a un certo punto dice, ecco, quando viene a questa festa, porta due pani e mi raccomando, devono avere dentro del lievito e devono essere cotti. E dice, ma che significato può avere sto lievito? Ma perché? Anche perché quando andiamo a leggere quello degli azimi, sottolineiamo come il lievito parla del peccato. E qui invece troviamo due pani che hanno il lievito. Beh, questi due pani ci parlano dei due popoli che nella persona di Gesù Cristo, per mezzo dello Spirito Santo, fanno parte di un solo corpo. Quando leggiamo in 1 Corinzi 12,13, lo leggo io, dice infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. È bellissimo. Tutto questo è possibile attraverso lo Spirito Santo. Io credo che gli ebrei pensavano che era impossibile che due persone di diverse razze potevano stare insieme. Ancora noi oggi lo pensiamo. È vero, se siamo onesti, ancora noi oggi sappiamo che non possiamo stare insieme se siamo diversi, è vero. Quando cominciamo a parlare solamente delle regioni, succede la guerra. Quando parliamo solamente delle province, succede la guerra. E a qualche fratello dicevo questa cosa che sono andato a vedere su internet, no? Su internet sono andato a vedere quello che era l'esposizione del messaggio di Trump e di Hillary Clinton, no? Dell'America, sapete, si parla tanto dell'America. E allora sono andato a vedere, dice, ma di cosa parlano questi qua? Cioè, cos'è che propongono poi alla fine dei conti per essere eletti, no? E Trump ha detto subito questa parola, dice, ma allora, prima di tutto non esistono neri e bianchi. Voi sapete in America che c'è stato per razzismo, eccetera, insomma, ci sono state anche dei morti. Dice, perciò non esistono neri e bianchi, esistono persone. Bel discorso, bellissimo discorso. Però man mano che andavo a leggere su internet quello che era il suo pensiero, lui dice, allora la prima cosa che voglio fare è comunque rafforzare la cinta che ci separa dal Messico all'America. Quello dobbiamo separare, dobbiamo veramente, dice, fortificarla. Perché? Perché dice da Messico arrivano tutte le persone problematiche, persone che portano droga, che spacciano droga, prostituzione, eccetera, eccetera, no? Guardate un po' il razzismo c'è alla fine. Non esistono neri e bianchi, ma comunque quel ciro là quel ciro di separazione, quella mura di cinta, la dobbiamo sollevare, la dobbiamo fortificare. Diciamolo. Perché sta il nuovo oblazione? Ma vi rendete conto? Ci rendiamo conto cosa significa? Ecco perché oggi le persone si sono un po' accasciate. Tu sei di quella religione, io sono di questa religione. Tu credi in questo, io credo in quello. Ma è straordinario vedere come la parola ha fatto un solo corpo. Dei due ne ha fatti uno. E chi è che ne ha fatto uno? Lo Spirito Santo sta dicendo. In Efesini 2,18 dice perché per mezzo di lui, uno e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. È straordinario. Ecco perché è sconvolgente. Ma è altresì vero che proprio questi due pani sono il frutto di quello che è la mietitura, la primizia, è vero? I pani con cosa si fanno? Si fanno col grano, no? E qual è il grano che ha prodotto tutto questo? Qual è il granello di frumento che ha prodotto tutto questo? In Giovanni capitolo 12, versetto 24, Gesù parla del granello di frumento come la sua vita che è morta. Per fare che? Per portare molto frutto. Questa festa ci parla proprio della mietitura. Molte persone si sono convertite alla nuova via. Nuova oblazione, nuova via. In Atti vediamo tre volte, viene detto, la nuova via. Atti capitolo 9, quando Paolo si fa fare le lettere che voleva uccidere quelle persone che si convertivano al cristianesimo, dice: datemi le lettere perché io voglio uccidere quelle persone che seguono la nuova via. La nuova via dà fastidio. Perché è nuova? Perché non è contemplato nella mente dell'uomo. Ma in questa Pentecoste succede qualcosa di straordinario, veramente, che l'uomo non può contemplare. E dicevo, questi pani sono offerti al Signore, ci parla proprio di questi popoli che vengono portati alla presenza di Dio. Ma non solo, dice che era con lievito. Cosa vuol dire questo? Perché con il lievito? Beh, allora innanzitutto dobbiamo dire che il lievito ci parla della nostra natura. Dato che questi pani non ci parlano di Cristo, ma ci parlano di noi, dei due popoli, allora questi lieviti ci parlano della nostra natura. È vero, il Signore Gesù Cristo ci ha salvati. Oggi noi abbiamo la garanzia, lo Spirito Santo è la nostra garanzia. La resurrezione di Cristo è la nostra garanzia. È vero, siamo delle persone salvate, siamo dei peccatori salvati, ma evidenziamo sto fatto. Siamo comunque dei peccatori salvati. Fino a quando resteremo in questo corpo, comunque abbiamo una natura peccaminosa, non c'è niente da fare. Poi è normale, tutto dipenderà da noi, no? Dipenderà da noi che cosa? Come abbandoniamo la nostra vita nelle mani del Signore. Più abbandoneremo la nostra vita nelle mani del Signore, e più sarà Lui a guidarla. Ma con questo non significa che noi non peccheremo più. Non siamo perfetti, è vero? E questo ci parla proprio della nostra natura. Ci sono dei passi, ad esempio, che mi piaceva molto questo passo di Efesini, quando dice Cristo presenta a Dio, Cristo ci presenta a Dio gloriosa, senza macchia, una chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile, Efesini 5:27. E io pensavo, però, comunque, ancora in questo corpo, noi commettiamo dei peccati. E questo ci parla proprio della nostra natura. Ancora in Giacomo, in Romani, anche viene sottolineato questo aspetto, che noi abbiamo queste due nature, questa seconda natura peccaminosa che smetterà, cesserà di vivere nel momento in cui noi avremo un corpo glorificato. E poi dice che vengono accompagnati dei sacrifici. A me faceva riflettere questo particolare. Quando dice vengono accompagnati dei sacrifici, non sta parlando di sacrifici che servivano per il perdono. Ma io credo che questi sacrifici ci parlano proprio dell'opera di Cristo. È interessante, come popolo di Dio noi dobbiamo ricordarci dell'opera di Cristo. Quell'opera diventa il nostro esempio. Spesso troviamo nella Scrittura, nell'Antico Testamento e nelle feste, sempre questi sacrifici che accompagnano il tutto. Non sta dicendo sacrifici per il peccato. I sacrifici che dovevano accompagnare quello che è il pane delle primizie, erano dei sacrifici che ci portano alla persona di Gesù Cristo. È sempre presente in tutte le feste la persona, l'opera santa di Cristo Gesù. Non dobbiamo mai dimenticarlo. Se nella nostra vita noi dimentichiamo la persona di Gesù, se viviamo con superficialità, non rendendoci conto di quello che è la sua opera, noi vivremo veramente una vita insipida, senza nessun sapore. E allora vediamo che nello stesso tempo dice che questi pani venivano portati al sacerdote e venivano offerti insieme a due agnelli, che erano due agnelli di ringraziamento. Li mette insieme. Quando andiamo a leggere in Levitico, verso la fine di questa festa, vediamo che i due agnelli venivano donati insieme alle primizie dei due pani e venivano portati al sacerdote. Il sacerdote ci parla della persona di Cristo. Ed è bello come il Signore ci porta davanti a Dio. Ed è bello come comunque noi siamo, anche dobbiamo essere, dobbiamo vivere una vita con ringraziamento, riconoscenza. Fratelli, non siamo ingrati, dobbiamo vivere con gratitudine, prima di tutto per quello che il Signore ci ha dato, ma per quello che il Signore ci dà ogni giorno. Qui si sta raccogliendo, Israele sta raccogliendo nella mietitura e sta dicendo: Signore, guarda quanto mi hai fatto ricco. Signore, come posso dire io non vengo alla tua presenza? Devo venire, devo ringraziarti. E allora ecco perché porta tutto al sacerdote. Ma il Signore dà un'ultima indicazione, e poi mi fermo. Un'ultima indicazione. Mi sono chiesto, ma perché poi alla fine dice, ecco, ti raccomando però, non raccogliere tutto. Cioè, detto in parole povere, permetti agli altri che possano spigolare. Cioè, non devi stare lì a raccogliere tutto, ma permetti agli altri che possano spigolare. Perché deve vivere anche il povero, deve vivere la vedova, deve vivere lo straniero, perché lo straniero non ha terra. La terra c'aveva Israele, lo straniero non c'aveva terra. Attenzione, di cosa ci parla questo? Beh, quando leggiamo in Deuteronomio che tutti dovevano andare alla presenza di Dio, è la vedova, è lo straniero, che sta in mezzo a voi, è l'orfano. Come potevano andare se non avevano niente? Anche loro avevano la possibilità di poter portare qualcosa al Signore. di festeggiare con gioia questa festa. E questo mi fa parlare come il Signore veramente mette in condizione a tutti di poter essere salvati. La salvezza è per tutti. La preoccupazione di Dio non era solamente per il suo popolo. Dio si è preoccupato sempre di tutte le persone. Dio ha permesso e permette ancora oggi che tutte le persone giungano alla salvezza. È bellissimo questo. Dio non si compiace della morte dell'empio, ma lascia queste spighe. Permette che tutti quanti possano avvicinarsi a Lui. Basta volerlo. E questo è molto bello. Veramente vi invito a meditare in modo particolare questa festa, ma queste feste che ci parlano in modo chiaro veramente di quello che è stata l'opera di Dio, di Gesù Cristo. Vedete, sono cose a volte incomprensibili, ma com'è possibile tutto questo? Non è una festa rivolta solamente a Israele, ma è un messaggio chiaro che oggi si è adempiuto e che ci porta a dire: Signore, ma veramente la tua intelligenza va oltre questa terra, sei proprio intelligente, sei straordinario, progetti universali per il bene dell'umanità. Questo vuole fare il Signore. Allora non facciamo come il popolo di Israele, che ha festeggiato per anni queste feste, per anni le ha festeggiate. E sapete, ancora oggi gli ebrei ortodossi, sapete come raccolgono il grano, come fanno la mietitura? Stanno ancora lì con la falce, ancora a prenderla a mano. Stanno ancora festeggiando questa festa come il Signore gli diceva, ma non hanno capito il messaggio profondo che c'era in questa festa. Che il Signore ci aiuti e che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.